初めて
やね。
aspettiamo ancora un paio di minuti.
Cioè, mettiamo le mani sopra l'acqua.
Aspetta. Sì, sì, sì.
L'incontro. E per la seconda volta, vedo la sala piena, ne sono molto lieta. Ce la facciamo?
Sì.
Ok. Lo scrittore che incontriamo oggi è di natura diversa rispetto a Niccolò Agliardi che avete incontrato e conosciuto la volta scorsa. Niccolò Agliardi era uno scrittore di testi per canzoni primariamente, poi ha scritto e naturalmente l'usus all'utilizzo della parola ne ha fatto un buon scrittore, è venuto un buon romanzo. Questo invece è uno scrittore tout court. Sebastiano Mondadori nasce scrittore, credo che morirà scrittore, attualmente fa lo scrittore, e è, è un... vi ricordate che cosa abbiamo detto? Abbiamo detto che gli scrittori che incontrerete quest'anno, in questo ciclo, sono scrittori giovani. Beh, lui è il più vecchio.
Ecco. Ecco. Infatti, sono quello che muore per primo, infatti.
No, più vecchio si fa per dire, è un ragazzo, è nato nel 70, infatti vi ricordate abbiamo detto quelli nati dal 70 in poi. Sebastiano Mondadori è uno quindi dei più attempati, ma anche uno dei più bravi. Ha scritto moltissime cose, racconti, romanzi, ha scritto libri di cinema, ha vinto moltissimi premi, adesso non ve li sto a enumerare tutti, anche perché l'enumerazione è sempre un po' noiosa. Ricordo soltanto gli ultimissimi libri, Un anno fa domani, selezionato per il premio Strega, Miracoli sbagliati del 13 e Gli amici che non ho del 15, e poi abbiamo quest'ultimo libro uscito da pochi mesi. Che cos'è questo libro? Poi naturalmente ne parleremo assieme, lui non sa assolutamente niente di quello che gli chiederò, ma questo è il nostro modo di procedere. A nessuno dico di cosa parleremo. La reazione più spontanea, genuina, meno costruita e certamente più accattivante per voi. Che storia è L'anno dello straniero? Uno potrebbe dire un romanzo di formazione. Beh sì, in generale quasi tutti i romanzi sono romanzi di formazione, però... la formazione avviene in un modo strano, anomalo, cioè non c'è una gradazio, non c'è una progressione nell'acquisizione di ciò che si è, di ciò che abbiamo intorno, delle relazioni che possiamo instaurare fra noi e il mondo esterno. La formazione arriva brutale e improvvisa, tutto sommato, e si compie nelle ultime pagine del romanzo. La storia, apparentemente, e le prime decine di pagine sono pagine, tra virgolette, tranquille. La storia assomiglia a quelle onde che da lontano arrivano lente, lente, tu dici, per carità, è un'onda pacata, bassa, non mi fa paura. Poi, mano a mano, che si avvicinano alla riva, diventano alte, potenti, a volte dure e crudeli. Bene, l'andamento di questo romanzo io l'ho vissuto, almeno in questo modo. Ragazzi, va da sé che io, quando parlo, do la mia percezione del testo, starà a voi, poi quando lo leggerete, e vi consiglio di leggerlo, fuori vedo che hanno, ci sono delle copie, se vi interessa prendetele, prendetene una, starà a voi poi, leggendo, capire che, quali sono le vostre percezioni nella lettura del romanzo. Che storia è? È la storia, diciamo, di una... amicizia, o almeno la storia di un rapporto che in alcuni momenti pare di amicizia, in altri momenti è conflittuale, in altri momenti è di lontananza, c'è qualche punta di odio e di insofferenza. È un rapporto, beh, come sono tutti i rapporti, che non sono mai monocordi, che hanno diversi aspetti, anche conflittuali e contrastanti fra di loro. E adesso passiamo la palla a Sebastiano Mondadori. E gli chiediamo, c'è un protagonista naturalmente e un antagonista che poi anche nelle fiabe sarebbe aiutante e donatore. Donatore, insomma, beh, alla fine è donatore.
È la battutaccia che hai fatto.
È venuta da sola. Stavo pensando a Prop e poi capirete perché. No, loro non possono saperlo adesso, voi che l'avete letto lo sapete. Allora, quali sono questi due personaggi che dominano la storia?
Sembra un'interrogazione. Allora, innanzitutto volevo, ti sto prendendo in giro, volevo ringraziare che è sempre bello trovare, anche se sono costretti in quanto studenti a venire qui, ma è
chiedo
molto
scusa,
bello.
Siete costretti?
No, allora, ancora meglio. Allora, fa molto piacere avere una platea vasta e soprattutto giovane, soprattutto per me che sono il più anziano di questa rassegna.
Guarda che loro, appunto, come dicevo, a mezzanotte 0002 avevate già tutti fatto l'iscrizione, vedi? Conferma, vai.
Detto ciò, all'inizio dicevi che tutti sono dei romanzi di formazione. Devo dire che invece per me, che negli ultimi anni mettevo in scena protagonisti quarantenni, è invece un ritorno proprio all'idea di un romanzo di formazione, la classica storia in cui improvvisamente, forse come hai detto tu, in maniera anche lacerante e violenta, avviene il cambiamento, soprattutto quella consapevolezza che abbiamo di fronte alla prima grande delusione della nostra vita, il disincanto. I protagonisti sono due, certo, perché il primo, che forse sembra il perdente della storia, ma alla fine ha il privilegio di poter raccontare lui la storia attraverso i suoi occhi e lo sguardo nostalgico anche del passato, si chiama Filippo Degani. E in realtà la storia è ambientata in una Milano inventata, nel senso che è molto precisa la collocazione temporale. Siamo nel secondo quadrimestre del 1989 di una classe, di un liceo classico inventato però. Perché
fate un po' i conti, 70-89.
Sì, l'estate è l'anno della mia maturità, insomma. Quando si ascoltava notte prima degli esami di Venditti e non era una cosa retro, ma era una cosa uscita un anno prima. Ecco. Quindi una normalità, se vogliamo, provinciale. Ho voluto appunto ricostruire una storia in una Milano periferica, che peraltro conosco anche poco, per dare una dimensione molto provinciale a questi ragazzi che vivono di poche aspirazioni, che parlano di calcio, c'è questo torneo di calcio, le ragazze. In fondo dei piccolo borghesi, tutto sommato. Mi sono anche antipatici, perché sono proprio un po' mediocri. E questo è bello, perché improvvisamente anche l'idea di partenza era quello, il modello di riferimento poteva essere, non so, il Bassani di Dietro la Porta, sì, quelle storie lì. Però dentro questo modello improvvisamente arriva un personaggio strappato, rubato al romanzo mitteleuropeo. Arriva questo ragazzo bellissimo, straniero, che parla benissimo anche l'italiano, molto ricco, che praticamente svela da un momento all'altro che cosa? L'inadeguatezza a questi ragazzi, che non si sentono all'altezza di un modello irraggiungibile, inarrivabile, come sembra all'inizio lo straniero. E sostanzialmente lui rompe quella che è l'amicizia di partenza tra Filippo Degani e, come si chiama, l'amico Claudio. E l'amico Claudio. Quindi questa è l'impostazione della storia. È chiaro che poi tutto si regge sul rapporto tra Degani e lo straniero Roberto Rovitz. Questo è grosso
certo,
modo quello
questo
che
questo lo straniero ha anche la straordinaria capacità di trasformare una professoressa anonima, grigia, bruttina in una donna seducente. Quindi è capace di trasmettere la certi del suo fascino anche ad altri, che riverberano il suo fascino poi sulla classe. A un certo punto, mi ricordo una frase, a un certo punto erano tutti innamorati di lei, ti ricordi?
Sì, la professoressa Stoduto.
La Stoduto.
E poi fa anche una fine abbastanza terrificante.
Non anticipiamo. Ecco. Allora, cominciamo a leggere qualche frase, andiamo piano piano, passo passo, dell'inizio delle pagine che vi ho dato. Non le leggeremo ovviamente tutte per intero, ma Non sono mai stato così giovane come il giorno in cui il professor Morlotti entrò in classe appoggiando la mano sulla spalla di Robert. Lo scortò davanti alla cattedra, cercò la sua attenzione con lo sguardo e solo dopo che il nuovo arrivato ebbe annuito, con un sorriso sbrigativo, ritrasse la mano. Si rivolse a noi, ma non smetteva di girarsi a sinistra verso di lui, 20, forse 25 centimetri più alto. Disse prima un cognome straniero che provocò un bisbiglio di perplessità tra i banchi. Si schiarì la voce, quindi pronunciò il nome e una seconda volta il cognome, Horowitz. Da dove viene questo qua? Direi che è chiaro a tutti. Ambito strettamente musicale, certo. In altre occasioni la presentazione avrebbe suscitato un riso sfrenato che sarebbe arrivato dopo l'immancabile battuta di Giori o di Clementi, pronti a sfruttare la lunga cascata bionda di capelli ondulati per condannare il nuovo arrivato a un soprannome senza scampo. Come avevamo anticipato poco fa, il tono dell'incipit del romanzo, e vi ricordate l'altra volta abbiamo detto facile è iniziare un romanzo, molto difficile chiuderlo, e questa volta la chiusura è ancora più forte rispetto al romanzo di Agliardi, è un tono medio, un nuovo arrivato arriva in una classe di un liceo milanese. Ma, e badate, i segnali si nascondono fra le pieghe della narrazione, c'è un elemento che è l'altezza, 20 o 25 centimetri più alto di lui. Voi dite, è un puro dato accidentale, fisico? No, no, perché per guardarlo deve alzare gli occhi, non abbassarlo, e lo lascia lì, statuario, ed emblema appunto di quella irraggiungibilità di cui faceva accenno prima Sebastiano. La storia va avanti e ci sono dei momenti di grande intimità, dei momenti dialogici fra i personaggi. Di che cosa parlano fra di loro Filippo e Robert?
Ma parlano di quello che parlano tutti i ragazzi sempre, di donne e di calcio.
Certo,
cioè, questo è il
laddove la partita di calcio diventa emblematica, è il contraltare visivo ed emblematico di tutta la storia. Perché, Seba?
Ma io una volta tanto volevo, non solo perché mi piace tanto il calcio, ma volevo volevo
scusa
raccontarlo.
Un attimo, te per chi tifi?
Non come i tuoi figli.
No, non come i miei figli. Lui è milanista.
Perché una volta tanto volevo usarlo in maniera duplice. Da una parte l'aspetto di mitizzazione, perché era l'anno della Coppa dei Campioni del Milan, quindi dopo 20 anni, insomma, ed era anche un modo, il calcio legava questi due amici e li aveva sempre legati fino all'irruzione di Robert, che era invece un paradosso. Robert Horowitz, lo straniero, che gioca benissimo a calcio ma non gli interessa, anzi gli toglie proprio la visibilità, lui vuole la scena tutta per sé. Quindi fin quando gioca, fa il numero 10, fa i numeri e piace e tutti lo guardano, va bene, ma andare a vedere la partita del Milan, che oscurerebbe invece l'interesse per lui, non gli interessa più. E invece l'altro, appunto, la quotidianità del calcio, perché è tratteggiata soprattutto nella prima parte l'amicizia e il gioco del calcio, che poi cosa vuol dire? Lo spogliatoio, il confronto, i soprannomi, la durezza, la violenza, perché è un libro in cui secondo me emerge sempre di più anche l'aspetto violento dell'amicizia, dei rapporti maschili. C'è un cameratismo spesso duro, a volte ci sono anche le latenze omosessuali, a un certo punto vengono fuori. Cioè, mi piaceva giocare in un mondo che in realtà poi personalmente ho sempre odiato, perché ho trovato sempre terrificante, a partire dall'odore, lo spogliatoio. E invece mi interessava approfondirlo in una maniera cruda e abbastanza dura.
Sì, certo, è assolutamente vero quello che hai detto, e andando avanti...
Però tu non sei mai entrato in uno spogliatoio maschile.
No, infatti no. Ti stavo
non si sa mai.
Volevo dire, a chi arriva adesso, invece di nascondersi là dietro, ci sono 2 o 3 posti ancora liberi davanti, se lo desiderano. No, stavo ascoltando e cercavo di risentire in me l'odore dello spogliatoio maschile, ma a me è ignoto e non ce la faccio, posso soltanto immaginarlo. No, ma lasciando stare lo spogliatoio, i ruoli. Allora, c'è chi gioca da mediano, io mi ricordo di una canzone...
Di Ligabue su Reale, Una vita,
sì,
da mediano.
Ok, sì. E chi gioca da centrocampista, chi gioca in attacco. Filippo non aveva un ruolo di primo piano, aveva un ruolo sempre dietro le retrovie, fino poi, insomma, adesso andiamo avanti piano piano, perché una sorta non tanto di poliziesco, ma è una sorta di racconto anche di indagine. Non, poliziesco non ha senso, perché non ha senso, anche se nel finale poi...
Sì, c'è questo.
C'è il suicidio, ma insomma non è... quello che ci interessa.
Ma il mistero, l'enigma, la tensione fanno parte dell'andamento narrativo,
la bravura,
cioè,
di
qualsiasi
Sebastiano,
storia.
La bravura
non c'è bisogno del morto, scusa, non ti interrompo più.
No, è vero.
Dico,
infatti.
La tensione è di per sé la narrazione.
Non tutti sono capaci di creare tensione nella narrazione. Qua, mano a mano che vai avanti, ti accorgi che il panorama è sempre più cupo di quello che era sembrato nella pagina precedente. E sempre di più hai la percezione che qualcosa di brutto sta per accadere. Nella pagina 103, leggiamo soltanto due o tre frasi delle fotocopie che vi ho dato, l'acqua sembra ancora cheta e l'onda sembra ancora quieta e lontana e non terribile. Io da grande voglio fare l'avvocato penalista, avere uno studio tutto mio. Nella penombra della grande camera da letto stile impero, me l'aveva detto Susan illustrandomi nelle caratteristiche principali, confessavo i miei sogni a Robert. Quindi siamo ancora nel momento dell'amicizia quieta, costruttiva.
Ma mai reciproca, perché questo è uno degli aspetti. È un'amicizia sempre asimmetrica, in cui la voce narrante subisce sempre e allo stesso tempo però vive di luce riflessa. E questo lo vive come un senso di colpa, e sempre una parte della tensione è la sua paura prima o poi di essere scoperto e abbandonato dall'amico a se stesso. Ecco, è un altro degli aspetti di tensione narrativa.
Allora, solo in apparenza è il più debole, però.
Sì.
Ok, andiamo avanti. Lui mi ascoltava dal letto accanto, senza interrompermi. Ero stanco del suo silenzio. E tu cosa vuoi fare da grande? Lo avvertì come un brivido. Il suo sorriso indulgente e già sprezzante. Me lo stai chiedendo sul serio? Bastava così poco per essere escluso dalla magnificenza del mondo di Robert, restituito all'odore di minestra e fritto del tinello di casa mia. Io voglio vivere alla grande, rispose alla fine, e non è un lavoro che penso. Io penso alla bellezza della vita e alla vita della bellezza. Beh, il personaggio è pienamente Luchino Visconti da Morte a Venezia, a questo punto, direi di sì. È una via di mezzo il personaggio, fisicamente assomiglia a Tazio.
È un Tazio cresciuto.
Ma la forza, la percezione, la negatività che si porta dentro invece del protagonista
è di Aschenbach,
assolutamente. E fra l'altro Mahler a un certo punto del tuo romanzo viene fuori, no?
Sì, viene fuori in maniera che è abbastanza significativa, perché il narratore dice c'è una grossa differenza tra me e lo straniero. Lo straniero lo posso apparentare alla musica struggente di Mahler, io al massimo posso fare la comparsa in una canzone di Iannacci, e qui c'è tutta la differenza tra due mondi. Anche a proposito degli odori, prima parlavo degli odori dello spogliatoio, ma sto poveraccio c'ha il naso, perché invece a casa l'odore di minestra è fritto del tinello. Quindi anche da un punto di vista sensitivo, olfattivo, sono due mondi completamente diversi.
L'odore del minestrone. L'odore del minestrone non è quello del castello che solo da 6 anni all'altezza della narrazione Robert scopre di aver ereditato. Allora, da una casa in cui l'odore dominante è quello del minestrone, Filippo si trova sbalzato in un altro mondo. Com'è questo castello? È vagamente anche gotico come sapore, no? In alcuni aspetti.
Sì, ma poi come sempre risente dello sguardo stupito, attonito e sempre spaventato del nostro narratore. Cioè, perché io ho usato la prima persona? Perché la mia voleva essere una narrazione volutamente inattendibile, e da parte di qualcuno che ha mitizzato il proprio passato, ha mitizzato questa amicizia. Quindi è giusto dire che potrebbe essere gotico, ma perché lo vede così il nostro Degani. Poi lo chiamo sempre per cognome in maniera un po' sprezzante, tu lo chiami Filippo, per me lui è Degani.
Beh, tu lo chiami Degani perché Degani lo chiamava Horowitz, non lo chiamava Filippo. Era
no, lo chiamava il buon Degani.
Il buon Degani, sì. Assolutamente, per cognome. Questo castello e anche altri luoghi in cui Robert abitava sono luoghi in cui si consumano delle vicende, diciamo anche in qualche modo faticose, dolorose, impreviste, comunque del tutto estranee dal mondo quotidiano di Filippo. Sì. Perché?
Perché lo straniero in persona, quella che è la trasgressione assoluta, che va contro qualsiasi principio borghese. A un certo punto infatti mi sono fermato e ho detto no, non è che sto rifacendo Teorema di Pasolini, perché sembrava... prima parlavamo di Cesare De Michelis, io dovevo farlo con loro il libro, poi le vicissitudini editoriali, lui mi disse, senti, devi farlo ancora più cattivo, e infatti ho aggiunto la scena che secondo me è la più bella del romanzo, quella nel sottoscala, che forse non è il caso di descrivere qui, che è la più dura, dove viene fuori...
18 anni li avete, dai, racconta.
No, adesso la raccontiamo dopo. Leggete.
Adesso sono tutti incuriositi. Va bene, sospendiamo, rispettiamo la sua richiesta, non ne parliamo.
Si può anche dire.
Allora, è un personaggio tra virgolette decadente, tutto sommato, no? Perché le connotazioni del personaggio di Robert le troviamo in personaggi della seconda metà dell'Ottocento, partendo da Wiseman, andando avanti per Oscar Wilde e così via.
Sì, adesso è una filiazione molto alta. In realtà, questa volta più di altre, in realtà ho scritto un libro molto velocemente, l'ho scritto in poche settimane perché volevo raccontare una storia. Il problema mio è che la mia testa è suggestionata e forse malata dalle letture.
Vi ricordate cosa abbiamo detto l'altra volta? Abbiamo detto che noi quando scriviamo non abbiamo la percezione esatta di cosa abbiamo letto, di cosa abbiamo vissuto, ma le cose lette, vissute, eccetera, si attaccano qui dietro, nel cervelletto, e scrivendo le ripeschiamo anche in maniera inconsapevole. Però ci sono.
Perché l'esperienza letteraria è in realtà è sullo stesso piano dell'esperienza personale, cioè quando scrivi c'è una commistione indubbia, su questo siamo assolutamente d'accordo.
Certo, però suggestioni letterarie le troviamo a pagina 131, leggiamo un paio di frasi.
Hai saltato la cosa del Milan però, a questo punto, pagina 130, poi mettila.
Leggitela tu quella del Milan, no, dai, no, cambiamo
fai,
voce.
Fai pagina 131 dai. Che leggi benissimo. Te l'avranno già Milan, detto in tanti.
Però... No, il Milan... No, leggi tu il Milan. Lo facciamo leggere a lui,
no,
dai.
Adesso fai il tuo. Segui la tua fai scaletta. C'è una scaletta.
Stiamo andando assolutamente...
C'è un caldo voglia, tra l'altro.
Oggi fa veramente caldo. Allora, poi ritorno sul Milan, però ci ritorniamo quando ritorniamo a parlare di calcio. Anzi, lasciamo la pagina 130 in sospeso e poi quando riparliamo di calcio. Dicevo, Mondadori stava, adesso ti chiamo come Horowitz, stava ricordando poco fa la dissintonia, il dislivello che esiste fra i due personaggi. Hanno la stessa età, frequentano la medesima scuola, ma sono lontani anni luce. E Degani si sente sempre in affanno rispetto all'altro, alla ricerca dell'altro, alla ricerca di qualcosa che l'altro sembra tenere dentro di sé, come un tesoro nascosto, no? Un'energia nascosta. Non è vero che si impara solo guardando. A volte si impara mentre gli altri ci guardano. L'avevo visto da lontano mentre rallentavo vicino al palo del cartello del divieto di sosta dove legavo il motorino. Un'ombra sottile e lunga, immobile. Non in una increspatura sulle labbra prive del suo sorriso smagliante, non una sola espressione di impazienza sul suo viso, trasfigurato in un pallore romantico dal bagliore nebuloso del lampione davanti al portone di casa mia. Fiero di una calma sprezzante, Robert seguiva la mia andatura sempre più impacciata. Istintivamente mi sistemai la camicia dentro i pantaloni e allacciai tutti i bottoni, anche l'ultimo. Mi sentivo sporco. Con il foulard giallo di Cinzia mi asciugai il sudore dalla fronte, lo strofinai con forza sulla vernice rosso-nera incrostata sulle guance, inutilmente. Se è mai esistito il grande Gatsby quella notte, saranno state almeno le due, si era reincarnato, no, e qui credo di dover andare avanti sul libro, in Robert Rovitz, evanescente come un divo degli anni 30 in una foto virata seppia, distratto e comunque dalla parte del destino, incompleto di lino candido, con la camicia chiarissima del colore impalpabile della sua pelle.
È qui che si arriva alla scena culta.
Continua a non voler raccontare.
No, è vero, no. L'attenzione dove la mettiamo, se no, scusami.
Allora, alla prossima. Come vedete, il vestito di lino candido è proprio Aschenbach, eh?
Sì, sì.
Vedi, le memorie poi ritornano e frantui. Sentite, se c'è una cosa che è divertente, io vi suggerisco davvero di farla. Quando leggete un testo, provate a pensare a quali sono gli autori da cui, o gli eventi o le cose da cui questo è derivato. Racconto solo un piccolo episodio. Quando uscì Se una notte d'inverno un viaggiatore di Calvino, vi ricordate, lettore, la lettrice Cesare Segre mi disse, senti Giuliana, vuoi dare un'occhiata e vedere? E io ritrovai tutti i riferimenti, la lettrice e il lettore avevano letto dei romanzi, infatti lui poi l'ha segnalato in un articolo che ha scritto. E quando mi fece conoscere Calvino nel salotto di casa sua, mi presentò, non Giuliana, ma questa è la lettrice. Il piacere di leggere e di investigare in quali mondi poi è andata a pescare, ricostruendo in maniera autonoma, nuova, per carità, uno dei più grandi plagiatori è Giacomino Leopardi, e lo sappiamo perfettamente, ma accidenti, chapeau, insomma. Andiamo avanti nella storia, ha detto che della scena non...
No, qui mi fa piacere che comunque tu abbia... Cioè, l'incipit di questo capitolo è una frase per me abbastanza decisiva di questo romanzo. Cioè, non è vero che si impara solo guardando.
Non è stato scelto.
A volte si impara mentre gli altri ci guardano. Che è un po' anche, prima parlavo dello spogliatoio, ma questa idea dell'adolescenza, di essere sempre sotto lo sguardo critico dei coetanei, degli altri. E quindi come lo sguardo degli altri ci costringa a comportarci in un certo modo, ci costringa a difenderci. E c'è questo rincorrersi di sguardi continuo in questi personaggi. Io poi lo dico sempre quando uno scrive di ragazzi di 18-19 anni, racconta di ragazzi che sono ancora incapaci di ironia, perché l'ironia nasce solo dall'esperienza del fallimento, della disillusione. C'è un altro tipo, io sono convinto di questo, cioè,
ne potremmo discutere.
Trovo che sia la distanza critica che raggiungi attraverso un'esperienza. Io personalmente penso della disillusione, ne parlavo a lungo, invece tu hai citato Calvino, io cito un po' più basso, ma con Monicelli, quando facemmo insieme un libro.
Ha scritto un bellissimo libro.
Continuavamo
a
parlare
Monicelli.
Di questa cosa, appunto, dello scarto che c'era in lui e che mi dava anche fastidio tra l'ironia e la passione. Lui era capace di mettere una grande passione nel lavoro, ma non riuscì, ma quando ne parlava con un distacco quasi sprezzante. E questa cosa mi colpì molto, ma in generale io trovo che invece da giovani si ha un altro tipo di... si abbia un altro modo di ridere. E una delle cose belle, che infatti su questo ne convenivamo proprio con Monicelli, è che è la risata tra coetanei, che è una risata assolutamente irripetibile, perché ci sono dei meccanismi, dei modi di dire, un'esperienza comune che ci fa ridere in un certo modo. qui c'è mio fratello, come rido con lui, non rido con delle persone che hanno 10 anni più di me, anche se ci vado d'accordo, o che hanno 10 anni meno di me, o con i miei figli, rido ma in un altro modo. Ecco. E quindi a me interessava anche ritrovare quello che era lo spirito. Ovviamente io parlo dei 18-19 anni che mi ricordo io, o che conosco attraverso gli amici dei miei figli, insomma. Però è stato molto interessante, per tornare a quello che dicevo all'inizio, liberarmi di questi 40, ormai verso 50 anni, che invece hanno questo sguardo cinico e sarcastico nei confronti della vita, quasi autopunitivo. Invece questi ragazzi, sai qual è la differenza? Che loro quando sbagliano, sbagliano per la prima volta. E questa è la grossa differenza. Il romanzo di Fermazione è la storia del primo grande, chiamiamolo sbaglio o delusione.
Ha detto delle parole bellissime.
Però... No.
Vedi, ridiamo anche se abbiamo un bel po' di anni di differenza. Io personalmente non le condivido appieno. Per
me
è
importante questo.
No, perché pur avendo 60 anni passati da un pezzetto, per me la vita è un gioco e l'ironia nasce dalla percezione del fatto che sia tutto un gioco e che tutto sommato vada vissuto con leggerezza. Noi ci conosciamo da tantissimi anni, tu sai che la vita non è stata facilissima né per me né per te, pur avendo una vita privilegiata, e su questo non v'è dubbio. Siamo dei privilegiati comunque.
Un po'
che...
sfigati. Succede, no? Parlavo per me, eh?
No, per carità. No, non è vero che sono sfigato. Non... E tutto sommato nemmeno io. Abbiamo avuto dei momenti di grande sofferenza e abbiamo detto, bene soffrire, impari, cresci. Ma l'ironia non viene... Sentite anche l'altra campana, sempre soltanto dalla disillusione, ma dalla voglia di giocare, di capire che tutto sommato questa vita è anche la recita di un piccolo briccone sul palcoscenico,
sì,
significa nothing.
Torniamo prima a quello che dicevo, passione e ironia. Cioè, per esempio, quando uno si innamora, vive la cosa alla lettera, cioè lo vive concretamente. Cioè, prova a essere ironico quando sei innamorato, è impossibile. Le passioni escludono l'ironia, cioè sono due modi diversi di guardare.
Insegna Didimo Chierico di nuovo, certo, è il fuoco di fiamma lontana che genera l'ironia, è vero.
Era quella la cosa che volevo dire, alla fine siamo d'accordo.
Però, no, tu parlavi di disillusione, no, io sto parlando di allontanamento di quell'illusione e poi aspettando la prossima illusione.
Sì, ma è già una prospettiva sfigata, secondo me, mentre invece il bello di questi ragazzi che lo fanno per la prima volta, e quindi... La delusione è più cocente.
Va bene, d'accordo. Ci avviciniamo, adesso andiamo avanti sulla storia e finiamo la storia. Poi ho visto alzare un paio di mani, finiamo noi e poi lascio la parola a voi, assolutamente. Allora, l'anno dello straniero. L'anno dello straniero, lo straniero... È chiaro che ha connotazioni potentemente calcistiche, perché arriva lo straniero, arriva il Messi di turno, il Ronaldo di turno e la squadra. Mourinho ha avuto l'Inter, ha vinto 3 cose assieme, vedi? Ok, lo straniero poi se n'è andato. E dicevo, lo straniero in una...
Siete tornati l'Inter.
Avrò a che fare in questi 10 incontri con juventini e milanisti. Ora vi pare possibile? Non lo so io, insomma, qualche interista adesso devo ancora trovarlo, vabbè. No, a parte, ecco, il ludus, il gioco. Ritorniamo alla storia. Robert resta nella classe soltanto un anno e
neanche, quello è il bello.
Nemmeno,
neanche,
non lo porta a termine.
No, lo porta a termine, ma arriva all'inizio del secondo quadrimestre.
Certo. Dico, non porta a termine i 12 sì, mesi, sì. Ok. E in quell'anno accadono moltissime cose. Molte cose anche dure, anche negative, anche conosciute dopo. Robert è uno che utilizza le persone, non le ama. Non ama se stesso e non ama gli altri. E non ama la vita, come appunto poi vedremo. e anche nei confronti delle ragazze le prende, se gli gira per un momento e poi se ne va. Sono oggetti, nemmeno oggetti di conquista, oggetti di utilizzo e poi di abbandono.
Sembra di utilizzo, com'è che chiamavano Berlusconi? L'utilizzatore finale. Sei tu che hai usato il termine utilizzo.
Sì, sì. Da un punto di vista estetico il personaggio di Robert è molto meglio di Berlusconi. Però non voglio entrare sul personaggio, tanto ormai insomma, è fuori gioco. Per cui, insomma, è diventato molto meno interessante, non serve nemmeno più parlarne. Accadono molte cose e si intrecciano i racconti della squadra del calcio con i racconti dei singoli personaggi, i racconti di amicizie, di sesso giocoso e anche a volte duro, non è sempre giocoso il sesso fra i ragazzi qua. E arriviamo alla, io salterei perché poi voglio lasciare la parola a Sebastiano, saltiamo quasi del tutto, a parte due sole frasi, la penultima pagina e poi ci soffermiamo sull'ultima. Andiamo a pagina 142. E c'è una battuta: finalmente mi hai battuto. Robert era raggiante per me. Dopo 2 ore e 36 di testa a testa, in cui era stato in vantaggio di oltre 20 punti, aveva perso dal buon Degani all'ultimo colpo. Uno spettacolare massé che aveva fatto sobbalzare il capannello sempre più nutrito di spettatori, quasi tutti vecchi, che un po' alla volta erano defluiti dagli altri due tavoli e si erano accalcati intorno al nostro, scommettendo forte e tifando sommessamente in un sottofondo di bicchieri, bestemmie, colpi di tosse, mormori di ammirazione. Non immaginavo che sarebbe stato il nostro ultimo abbraccio. Sebastiano, vuoi raccontare questa scena, dove è collocata?
È collocata in uno di quei vecchi bar che avevano dietro il salone da biliardo. In certi paesi, in Toscana, in certi paesini ci sono ancora, e ci sono ancora gli stessi vecchi che bestemmiano e giocano e litigano e scommettono, ed è legato a una Milano che esisteva però, di queste trattorie, anche quando ero ragazzo si trovavano. E mi piaceva appunto, quando uno scrive poi è molto importante trovare anche le ambientazioni giuste, variarla, e quello era ancora più bello perché è stato l'ultimo momento di intimità in mezzo degli sconosciuti, e quindi mi piaceva che loro avevano già giocato a biliardo nella villa, nel castello in Stiria, e lì invece era tutto un altro rapporto, anzi c'era Robert, lo straniero che voleva a tutti i costi convincere l'amico a tradire la fidanzata, infatti ci riesce.
Sì, poi però succede una cosa terribile. Arriva la notizia, saltiamo ovviamente una serie di passaggi, sennò poi vi togliamo anche il piacere della lettura, e arriviamo alla scena finale. Arriva a Milano la notizia della morte di Robert. Robert si è sparato al cuore un colpo di pistola, si è ucciso.
Sono passati 26 anni,
E sono passati 26 anni. Filippo va a Londra, invitato dalla madre di Robert, Susan, con la quale Robert aveva un rapporto, diciamo, molto molto particolare.
Sì, veniva anche adombrato un rapporto incestuoso, mai realizzato, però era un rapporto molto morboso, sì.
Sì.
Di questa che somigliava vagamente a Kim Basinger, un mito che forse per voi 19 anni non esiste più, però 60 è ancora una gran gnocca.
9 settimane e mezzo è andato.
Insomma, ragazzi. Certo.
E fra l'altro è lo stesso Robert che, quando parla con Filippo, parlando di sua madre, dice: sì, è una quasi gran bella donna,
sì,
insomma, quindi la vive
provoca
più come donna,
sì,
che come madre. Ah. Chiudiamo la parentesi, questa poi ve l'andate a leggere. Arriva a Londra e c'è una lettera dell'amico e a questo punto avviene davvero in maniera violenta, in maniera imprevedibile per il lettore e imprevedibile per il personaggio, la rivelazione, cade il velo. La rivelazione di che cosa, Sebastiano?
No, innanzitutto, no, non riveliamo proprio il finale, però la cosa importante...
Non lo leggiamo.
La cosa importante è come la distanza e lo sguardo 26 anni dopo cambi completamente di prospettiva. Secondo me uno degli aspetti interessanti che non c'è in queste ultime due pagine, che qui sono proprio le ultime due, ma è che per lo straniero quello scorcio di anno era l'anno del buon Degani. Cioè anche questo secondo me è interessante, perché alla fine l'unica persona, perché è rimasto legato negli anni a questo ragazzo che poi è diventato un avvocato, è diventato quello che doveva diventare il nostro Degani.
Borghese.
Un borghese, sì, c'è quella scena delle pattine, cioè tristissima. Sì. Io mi sono ispirato a un mio compagno che mi stava sulle palle, che viveva a Baggio, mi ricordo. E cosa volevo dire? Sostanzialmente lo straniero era legato molto a Degani perché, come un giorno gli ha spiegato bene la madre, era l'unica persona che lo criticava. Adesso io mi limito solo a questo aspetto. E c'è anche un altro momento, in uno dei momenti più forti che è ambientato nel castello in Stiria, quando lo straniero uccide il proprio cavallo. C'è una scena molto... molto dura, con un colpo di pistola
fra le due orecchie,
insomma. E la sera c'è questa cena tremenda dove sono tutti, ci sono poi ovviamente c'è la servitù, loro sono seduti a tavola, squilla questo telefono, vabbè, la prima a chiamarla è la fidanzata di Degani che si sente un verme e mette giù, ma soprattutto arriva la telefonata del padre. E Degani sente parlare lo straniero in tedesco, ma non ha bisogno di conoscere il tedesco per capire che cosa si stanno dicendo. Quando vede lo straniero che torna a tavola, per la prima volta si rende conto che lo straniero ha la sua età, e per la prima volta cade quel velo di distanza, di ammirazione, di inadeguatezza, e è la prima spia di quello che poi accadrà nel finale, se vogliamo, che adesso non volevo rivelare, ecco. Vuoi leggere tutto?
No, si capisce. Raccontalo tu, mi piace che tu lo racconti. Poi leggiamo come lo racconti.
Ma io lo racconto invece con questa frase che ho messo, che dice: se spiegare un addio e immaginare un'altra fine, oggi sono pronto a farlo. E questa è... perché il finale in realtà non sappiamo fino in fondo quanto sia realistico o quanto sia il frutto di una proiezione ossessiva del protagonista, di Degani. Non sappiamo effettivamente se è avvenuto quel fatto lì di violenza sessuale sulla moglie. Cioè, rimane un po' ambiguo, o no? Io sono...
Un giorno Robert apre la porta e lei è in vestaglia. Di nuovo inadeguata come Filippo. No, non c'è in queste pagine, sono le pagine che vengono prima.
No, infatti, sa memoria.
No, non lo so a memoria, stavo soltanto raccontando. E mentre Robert aspetta nella stanza, lei va di là e si veste in qualche modo, si rende presentabile e poi torna. E poi torna e qui avviene, non so nemmeno se si possa parlare davvero di violenza, sai?
No.
No. Lui la prende, la possiede, basta.
Beh, anche perché... Adesso ci siamo accorti, io me ne accorgo quando parlo di questo libro, che di solito nei miei libri mi fanno le domande sui personaggi femminili. Qui ci sono quasi quelli decisivi sono i maschili. E abbiamo parlato solo della madre di
Susan.
Ma c'è questa Cinzia, che in realtà è la sorella del suo migliore amico, che poi diventerà sua moglie, che ha avuto una storia complicata con Robert, da cui pensava di essere rimasta incinta. Cosa succede? Che dopo 26 anni il racconto è scritto al presente, all'oggi. E
questo è un altro degli elementi interessanti della scrittura di Sebastiano, questo passare...
Io di solito prediligo scrivere, lo dicevo l'altro giorno ai ragazzi dell'altro corso, io preferisco il presente, nel senso che a me il passato remoto piace leggendo non dico Flaubert perché lui usava di più l'imperfetto, ma leggendo Balzac, Jane Austen, leggendo Bassani, io trovo che invece la scrittura di oggi abbia bisogno di più immediatezza e incisività, e il presente, che usano peraltro tutti i grandi scrittori americani e nordamericani, sia veramente il tempo, è anche difficile da mettere in scena. Ma per esempio in un mio libro che si intitolava Un anno fa domani, io non solo avevo questa linea del presente in cui raccontavo la storia che si svolgeva nell'arco di due giorni, ma anche tutti i flashback erano scritti al presente, perché erano, in realtà era questo passato che pulsava nella memoria di una persona che stava vivendo e che era lì in quel momento. Peraltro lui in 48 ore si ubriaca e basta, e quindi è la cosa ideale, perché mi piace molto il narratore inattendibile. E quindi nel finale ritorno finalmente al presente, troviamo Cinzia che avevamo visto fino a quel momento come una ragazza allegra, simpatica, estroversa, innamorata da sempre in realtà.
Questa volta in piena depressione.
E invece è depressa, è appena morta la madre ed è una donna al momento finita, ecco. Lei non ha neanche possibilità di ironia, direi, è oltre in questo
lei
momento.
Piange
sempre.
Piange costantemente. Beh, è che è un sintomo ben chiaro della depressione.
Sì,
piange per il male oscuro che si porta dentro, e ecco che da questo poi scaturisce l'ipotesi che fa...
Sì, che è un'ipotesi ossessiva di lui, sì, che torna in aereo e non ha avuto il coraggio di leggere la lettera che gli ha lasciato lo straniero.
No,
l'ha stracciata in mille pezzi.
In mille pezzi, certo.
Vabbè, lasciamolo lì.
Ce la leggiamo questa pagina. E poi a voi il fare l'ipotesi finale, è vero o non è vero? Il figlio di chi è?
Ma qui uno dice sto immaginando tutto, è qua che si comincia.
Sì, però sto immaginando tutto e anche sto ricostruendo nella mia mente qualcosa che potrebbe essere
accaduto. Io sono per l'ambiguità,
sì,
è
certo,
fondamentale. Non...
La bellezza anche della narrazione è lasciare al lettore interpretare, fare la sua ipotesi naturalmente. Sto immaginando tutto, partiamo da qua, pagina 184. Scena per scena, in uno stato di effimera euforia adolescenziale, per 10 minuti ho riassaporato l'ingenuità del buon Degani, sbalzato via dalla rassicurante rete di ipocrisie e compromessi e un lucidissimo senso della realtà con cui ho raggiunto uno per uno gli obiettivi che mi ero prefisso nella vita. Vi ricordate? Io da grande voglio fare l'avvocato. La mia vita, che sta diventando la vendetta definitiva dello straniero. Se gli avessi passato il pallone, da ora in poi non vale più come domanda. Mi assumo la responsabilità di quella scelta come il primo atto della vana ribellione a Robert Horowitz. Ecco perché non finirò di leggere la sua lettera di addio. La farò in mille pezzi e la butterò nel primo cestino che trovo. Se spiegare un addio e immaginare un'altra fine, oggi sono pronta a farlo. I proiettili, sempre che li abbia davvero riposti nel cassetto della mia scrivania, rimarranno al sicuro dove sono. Alla pistola troverò un nascondiglio. Per cautelarmi da qualsiasi tentazione sconsiderata, la riporrò vicino ai gioielli di mia madre nella cassetta di sicurezza in banca. Apro parentesi, è la stessa pistola con cui si è ucciso e con cui aveva ucciso il cavallo.
Sì, e che lo straniero ha lasciato in eredità al povero Degani.
Buon Degani.
Qui povero Degani.
Ma è come se non esistesse. Ormai il mio unico nemico è morto. Rimane Cinzia, la sua gravidanza. Sono sicuro che terrà il bambino e fra 3 o 4 mesi, quando in lacrime sarà costretta a rivelarmelo, lo accoglierò come il frutto del nostro amore. Non dovrà mai nemmeno sospettare che io so che darà alla luce il figlio dello straniero. Sorrido alla hostess con il sorriso meno enigmatico di Dominique Sandà mentre mi annodo di nuovo la regimental di Susan a quasi un'ora di volo da casa e per una volta gioisco davanti alla mia immaginazione perdente. Anche nella vita sono sempre stato un centrocampista di fatica. Per me esiste solo la storia, molto più semplice e tragicamente insensata, di Robert Horowitz. Un ragazzo destinato alla gloria che ha perduto per sempre la felicità in un liceo di periferia dove aveva passato poco meno di 200 giorni. È durato così poco l'anno dello straniero. Come vi dicevo, riesce a chiudere in maniera alta.
Qui tra l'altro che uno parla di citazioni, o che qui la suggestione non è letteraria ma cinematografica, di uno dei miei film cult che c'era una volta in America, e l'ho utilizzato un po' di volte quello spirito, e soprattutto quel finale enigmatico che non vuole rivelare nulla e lascia tutto anche alle, come dire, alle inclinazioni del lettore.
Ma scusate, del resto, fra i presenti, chi di voi ha mai raccontato tutto di sé? È la verità? No. No, ma non è nella natura delle cose, anche perché non è, e mi raccomando, imparate anche non a mentire, ma a tacere qualche volta. No, non sto giocando. Se voi andate per la strada e uno vi dà un calcio in uno stinco, la reazione migliore è quella di tacere, non di rispondere con un calcio. Quando non sempre è possibile, e questo è un dato di fatto, rispondere per le rime, e non è consigliabile. Grazie. Quando qualcuno ti insulta, ti fa del male, ti provoca, tacere è sempre una cosa opportuna. Il silenzio, cioè imparate questo.
Anche,
dire...
Soprattutto con la fidanzata o il fidanzato, direi, non c'è bisogno di uno che ti insulti, eh? Non ti pare?
Lui è andato avanti. Io, ecco, lasciavo il non detto, scusami, era implicito che era così. Lui lo deve dire. No, sto, non, allora, ricordiamoci che parlare per sfogare i nostri sensi di colpa, le nostre ire, le nostre rabbie, non serve a niente. È importante utilizzare la parola laddove sia giusto utilizzarla, per cambiare in meglio le cose, per rettificarle e correggerle, però con un connubio saggio di ragione e di passione. Le parole della rabbia, dello sconforto, per carità, nessuno dice che non vengono mai fuori, certo che sì, evitiamole il più possibile e lasciamo dei margini di ambiguità, tutto sotto i riflettori è così terribilmente piatto. La penombra, l'oscurità, in particolare nelle narrazioni, nei testi letterari, è un gioco assolutamente necessario, perché altrimenti al lettore non viene lasciato niente. Se leggete un, non so, il resoconto di un viaggio, è interessante perché in alcune pieghe si celano delle cose non dette. L'allusività è uno dei grandi pregi di una buona narrazione, il rimandare al... Allora, l'anno.
Che poi paradossalmente, cioè, la cosa interessante è che appunto l'ambiguità è uno degli effetti che uno deve produrre, però allo stesso tempo quando si scrive bisogna essere molto chiari, parlavi di Calvino, la visibilità, e molto precisi lessicalmente, come diceva Carver, grandissimo scrittore di racconti, mai essere sciatti nella scrittura, cioè per raggiungere l'ambiguità bisogna essere allo stesso tempo molto precisi, e questo è un bel paradosso.
L'80% degli scrittori, critici, narratori o quant'altro, amano essere oscuri, ma amano essere oscuri perché non sono capaci di essere chiari. Badate che se voi trovate, io mi riferisco, siete in gran parte ragazzi che appartengono al laboratorio, ma chi anche non è del laboratorio, vedo persone naturalmente più grandi qui presenti, avranno avuto esperienza di questo, la scrittura oscura o faticosa è segnale A di una relativa capacità di pensare, cioè di una imperfetta capacità di elaborare l'idea, B di rinvenire nel lessico, nel linguaggio, i termini e le frasi più opportune per esprimerlo nella maniera più chiara e nel più breve tempo possibile. La puritas e la perspicuitas erano due caratteristiche primarie nella retorica greca prima e poi in quella latina. Ce li siamo giocati, perché uno fa, ma guarda come scrivo complessa, ma guarda come sono bravo. No, sei un pollo, non sei capace di scrivere, non sei capace prima ancora di pensare. Io mi ricordo, avevo 10 anni, quando mi capitò per le mani, non so, non mi ricordo che cosa, non mi ricordo cosa capì, però la Bertrand Russell... filosofo, avete, non so se l'avete mai avuto per le mani, era di una limpidezza, di una chiarezza, di una concisione della scrittura assolutamente straordinaria. E a 10 anni io mi ricordo che mi dissi: io scriverò così, in maniera chiara, cioè non scrivo come Bertrand Russell, ognuno ha il suo stile, la sua scrittura, però voglio scrivere in maniera chiara, emozionante, accattivante, anche perché l'emozione deriva dalla verità delle cose che dici e nasce lì. Poi la devi saper tradurre in scrittura, ma se tu, l'abbiamo già detto, no? Dici il falso, racconti cose mimato, imparate da altri o scimmiottate da altri, questo lo cioè batti moneta falsa, questo si avverte. Questo, per esempio, è un racconto assolutamente vero, non perché, come ha detto fin dall'inizio e come è scontato, sì, un narratore faccia la cronaca o faccia il diario, non è mai così. Si prendono dei personaggi, gli si dà qualche lacerto di noi, qualche esperienza nostra, e poi si costruiscono altri da noi. Bakhtin diceva che i personaggi dei grandi romanzi, una volta che il romanzo è licenziato e pubblicato, camminano per il mondo da soli con le proprie gambe. E sono altro dallo scrittore Filippo, non è Sebastiano, men che meno Robert Sebastiano, per fortuna, per molti aspetti. Ma pur essendoci elementi che arrivano dalla tua esperienza, sì, dalla tua conoscenza, questo è scontato, ça va sans dire, no? Sono altri, camminano con le loro gambe e sono lontani. Tremore, quella luce di fiamma lontana di cui parlavamo prima. Allora, finito di scrivere L'anno dello straniero, possiamo chiudere di nuovo tornando sul calcio? Con
sì,
leggerezza.
Certo, come no, ma ci mancherebbe.
Con leggerezza tornando sul calcio. Io posso chiederti quanto davvero il calcio sia presente nella tua vita e com'è che lo vivi?
Ma per esempio, guarda, ti faccio un esempio concreto. Io ho 3 figli, di cui 2 figli maschi, e il calcio è un modo per giocare insieme, per parlarne, per guardare insieme la partita, giocare alla PlayStation o al calcio, per cui, insomma, è parecchio. E poi io sono un uomo da bar.
Ludus.
Io sono un uomo da bar.
Bello.
E quindi, oltre al mito delle cameriere, che qui è una delle poche cose vere mie che ci sono in questo libro, il mio mito assoluto per la categoria delle cameriere.
Ragazzi, siete fuori gioco.
E, è un modo, cioè in realtà è il modo per parlare con persone di tutti gli strati sociali, con uomini con cui non saprei cosa dire, io di calcio posso parlare e quindi mi diverte, perché a me interessa conoscere le persone che fanno cose diverse da me, però un modo per entrare in comunicazione è quello. Non sono il tifoso, se volevi sapere questo, non me ne frega niente poi alla fine. Poi c'è il solito vantaggio che fin quando il Milan è di Berlusconi, quando il Milan perde sono contento lo stesso. Invece sono proprio felice solo quando perde l'Inter, ma questo è un altro discorso.
Io intanto vorrei solo capire cosa sta succedendo con i cinesi, perché le ultime 48 ore del Milan, qualcuno mi sa dare delle informazioni più precise. Anche quella è una storia
un po' losca, po' losca.
Non è oscura, è losca, ha ragione. Allora, chiudiamo, dicevamo, con il calcio. Ritorniamo alla pagina 130 che lui voleva leggere, ce la leggiamo e finiamo,
sì,
con
sì.
Leggerezza dopo la durezza del finale, vero immaginato che sia.
Ma perché la cosa bella di questo, allora, è la serata di Milan-Real Madrid 5-0, una delle partite più belle della storia del calcio, meravigliosa. Ma cosa succede? Che il nostro protagonista Degani era stato invitato dallo straniero in tribuna con dei biglietti speciali, e la mattina stessa invece Degani aveva portato la ragazza che poi un giorno sposerà in ospedale perché pensava di essere incinta dello straniero. Lui arriva a San Siro, ha questa visione bellissima dello stadio, il pubblico che arriva, e incontra invece l'amico sfigatissimo fuori dai bagari, che cerca un bagarino per avere il biglietto. Allora lui, che non parla con l'amico da tanto tempo, se ne frega del biglietto dello straniero e sta con lui insieme ad ascoltare la partita alla radio fuori dallo stadio. E per tutta la vita loro ricorderanno questa partita solo dalle parole di Ameri, perché non vedranno mai i gol neanche una volta per decisione presa. E quindi diventa quasi un mito. E qui c'è: non fummo noi a deciderlo, a un certo punto divenne inevitabile rimanere davanti al chiosco, con gli occhi catturati dalla curva dello stadio, ascoltando la radiocronaca della partita ormai cominciata. I boati degli spettatori accompagnavano la foga travolgente di 11 ragazzi che stavano giocando la più bella partita della storia. Vabbè, qui è un po' mitizzato, eh? Come gli albori di un sogno, presagi disseminati in migliaia di speranze senza nome, eravamo testimoni di un'improvvisa perfezione. Per 5 volte esultammo, padroni di quel sogno, Ancelotti, Rijkaard, Gullit, Van Basten, Donadoni, ecco i profeti del mio ottimismo dilagante. E alla fine del trionfo, mentre ci confondevamo tra una folla di abbracci e grida e preghiere esaudite, l'immagine di Robert, senza di me in tribuna d'onore, sbiadiva come un fantasma trafitto di luce. Claudio e io, avvolti in una bandiera rossonera, urlavamo per ricordarci la nostra amicizia. Sarebbe stato bello dimenticare, cancellare in un sorriso quegli ultimi mesi. Invece io cercavo di urlare ancora più forte, stringendo in mano il foulard giallo di Cinzia, che è la sorella di lui, futura moglie, e così via.
La chiusura di questa pagina anticipa il finale del romanzo.
Sì.
E sono lieta che tu distinto l'abbia letta, che sia arrivata ai ragazzi dalla tua voce. Allora, adesso noi facciamo un grande applauso a Sebastiano e poi passiamo alle domande, va bene?
E poi passiamo alle domande. Grazie. Grazie a Giuliana per l'arguzia.
Allora, adesso...
Come l'hai letto, no? Davvero?
Le domande. Dai. Beh, posso chiedervi, come l'altra volta, il vostro nome, che imparo a conoscervi? Alzati in piedi.
Professoressa, che tu...
Mi ringiovanisce. Ah. Sì, sì, me lo ricordo.
Rimaniamo in ambito
sportivo. Me lo ricordo, tesi triennale. Sì.
Grazie. La mia domanda era sul titolo, era un pensiero, appunto, un'investigazione sul titolo del romanzo, che mi ha evocato Camus, lo straniero. Sì. E volevo sapere se, oltre appunto a essere una frase, una felice frase presa in prestito dal gergo giornalistico, quello dell'anno dello straniero, quindi l'anno di una stagione gloriosa e esotica, e legata quindi all'adolescenza, la stagione delle scoperte, si possa fare un parallelo con Camus, ovvero con l'anno dello straniero, l'anno della maturità, quindi l'anno in cui si legge un romanzo di formazione per eccellenza, per l'anno del un romanzo che è la formazione, che è il manifesto della disillusione di tutta una generazione, se si possa fare il collegamento con l'anno in cui nella maturità si legge un romanzo manifesto della disillusione e quindi poi, come si diceva prima, si acquisisce quel cinismo che viene soltanto dopo, quindi dopo lo straniero del libro, ma anche dopo lo straniero di Camus, in qualche modo.
Ah, hai sopravvalutato la mia capacità di pensiero, devo dire. Vi sembra una bella lettura e l'accetto come tale, però... Devo dire, non ho fatto tutta questa riflessione a monte. Gli scrittori non devono essere così
Sebastiano,
intelligenti.
Sebastiano, l'abbiamo
sai?
Detto prima, no? Arrivano le cose, non sai da dove, cioè, non come.
Anche questo è interessante, perché tutta la scrittura è fatta di contraddizioni. Cioè, da una parte devi avere molta consapevolezza quando scrivi, e dall'altra devi accettare che succedono delle cose, ti succedono delle cose nella testa che non controlli. E comunque apprezzo la tua riflessione.
Sì, io poi, permettendo di non aver letto il libro, quindi di non aver chiara la geografia del libro, ma mi ricordo che in Camus naturalmente lo straniero viene ucciso e
qui si uccide, quindi è un'ultra citazione. Adesso la prossima volta che vado in giro poi ripetimela bene, che non l'ho capita, però la posso utilizzare se mi dai il permesso.
Prego. Grazie.
Grazie a te.
Domande?
C'è una ragazza qui.
Sì. Nome? Malvina, poi ce n'era un'altra dietro? Ah, Malvina.
Ok. Allora, scusate. Essendo un laboratorio di scrittura e la prof ha introdotto uno scrittore temperato, Potrei fare più che una domanda, un consiglio proprio a questo scrittore, prendendo spunto da una frase su come raccontare una storia.
Quindi dovrei...
Vorrei sviare un po' dalla narrazione e un consiglio, un parere.
Dovrei dare io il consiglio? No, pensavo sì. Me lo dessi tu. Che
no,
no, perché sennò una platea di geni.
No.
È sconcertante.
No, se una persona volesse fare un racconto, scrivere un racconto...
Malvina, lo sai che l'ho cooptato e ci alterniamo nel corso di scrittura creativa che faccio lunedì? E proprio ieri l'altro ha fatto... Quindi è il suo mestiere, sai, poi insegna scrittura creativa. Senti, come si chiama il racconto? È una roba da un paio di settimane.
No, comunque, usiamo Fitzgerald, che di racconti belli ne ha scritto. Dice, non dovete scrivere qualcosa, ma dovete avere qualcosa da scrivere. Cioè, partite sempre... il problema, sapete qual è? È riuscire a capire che cosa avete davvero da scrivere. E molto spesso davanti alla tanta gente dice voglio scrivere e poi li metti davanti alla pagina bianca e dici adesso puoi scrivere e non sanno che cosa vogliono scrivere. Quindi riuscire è un processo, che anche questo è fatto da riflessione, da ascolto, da che cosa voi guardate veramente, quali sono i vostri ricordi, qual è la vostra urgenza, dovete arrivarci.
Però la mia domanda è come raccontare una storia vera in un evento vero storico.
Allora, sono...
dalla frase non è vero che si impara solo guardando, a volte si impara mentre gli altri ci guardano. Io vorrei, conosco la storia di un ragazzo molto giovane che viveva in un mondo storico, in un ambiente storico chiuso in una dittatura e sognava che da grande voleva fare l'eroe e non essere più guardato come quello che mangia o mangi quella minestra o ti butti dalla finestra, ma voleva fare l'eroe e cambiare la condizione sociale, economica della sua e della sua famiglia. E appena questa dittatura finisce, termina, lui sfrutta questa occasione e non mangia più la stessa minestra.
E si butta
dalla finestra. Si butta dalla finestra, si butta in mare, non sapendo nuotare.
A fuga.
No,
scusa, mi hai raccontato già tu, no, è un romanzo.
Ma non saprei
questo.
Come farlo attraverso i flashback di cui ha parlato prima,
in
terza persona.
Malvina, ascolta cara, la domanda è molto interessante.
Anche la storia è molto interessante.
La storia è molto interessante.
Con un lieto fine, perché alla fine riesce a fare...
Il delfino lo salva. passa un delfino e lo salva.
No, è una provvidenza verghiana con un finale di una provvidenza manzoniana, diciamo.
Madonna. Allora, Malvina...
Scusi, se mi sono...
No.
Allora, io ti darei due brevissime risposte. La prima, appunto, che questa mi sembra una bella storia. Poi, appunto, diceva Nabokov che tutto sta nello stile e nella struttura, per cui devi e non avere grandi idee, perché le idee non contano. Per cui...
Sì, comunque la domanda di Malvina richiederebbe davvero un tempo. Cara, tesoro... Ripeto.
Leggi Flaubert, ecco, questa è la mia risposta. Leggi Flaubert, comincia da lì.
Vabbè. Qualche domanda un pochino meno impegnativa?
Non so se l'età me lo consente di fare una domanda.
Certo.
Abbiamo fuori corso,
Sono fuori corso, sì. Dunque, bellissimo. Sono d'accordo sulla chiarezza. Tant'è che oggi io rileggevo un pezzo di un mio libro che però è disciplinare, non c'entra niente con i romanzi, e ho detto, ma cosa sto dicendo? Cioè, era per me, non avevo chiaro il pensiero. Questo al contrario è molto chiaro, nonostante questa ambiguità, questa bellezza di scegliersi la strada, che ognuno si sceglie la strada. Poi i ricordi che tu citavi Novecento, io potrei citare Mann, ecco, Antonio Kruger, insomma, ma lasciamo perdere. Volevo farti due domande, no, un'affermazione. Una, perché sei un milanista e io non ti credo, che tu hai fatto, essendo io interista, che tu hai fatto il libro in poche settimane. Non è possibile.
Ma è vero.
Sì, bisogna credere a un milanista, è vero?
Sì, io non credo un interista. Andiamo alla domanda.
No, comunque è un milanista.
No, sai perché te lo dico? Sì. Perché scrivere un libro, io sono architetto, un po' come fare un progetto, cioè, però ci pensi da molto, continui a pensarci, poi improvvisamente viene fuori il progetto. Ecco, questa era una battuta su. La domanda è, secondo te, a chi è destinato questo libro? Solo ai giovani, no? Quando capisco che a te non interessa perché tu hai scritto la cosa, però dato che io voglio regalarlo un po' di persone.
No, ma invece in realtà che interesse ai giovani è un mio auspicio. Io vedo che, infatti oggi è veramente un'eccezione, perché io sono abituato che quando tu vai alle presentazioni hai un pubblico di lettori, soprattutto di lettrici, perché poi sono le donne che leggono, che ha un'età molto più elevata. Quindi in realtà va benissimo per tutte le età. Io spero che vada bene anche per i ragazzi di 18, 19, 20 anni. E quello sarebbe la conquista per me. Il resto più o meno è già acquisito, direi.
C'è un'altra cosa che dobbiamo ricordare. I testi dei grandi narratori e in generale dei narratori non sono destinati a un pubblico di una certa età. Ogni età lo legge in modo diverso.
Sì, infatti.
E ne usufruisce in modo diverso e ne trae quello che serve a loro o a lui o a lei in quel momento, perché non c'è mai una lettura che sia uguale nel tempo.
Infatti, perché uno rilegge i classici? Perché ogni volta nel passare degli anni, a seconda dell'età, coglie degli aspetti diversi. Io mi ricordo la prima volta che lessi Madame Bovary, avevo 14 anni e avevo un'idea molto vaga dell'adulterio. Riletto periodicamente, sempre un'idea molto più chiara, diciamo, e quindi lo guardi in un altro modo. Ti faccio un esempio cinematografico. Quando uscì nel 92 Mariti e mogli di Woody Allen, non mi piacque per niente. E l'ho rivisto negli anni e trovo che sia un film abbastanza straordinario per l'acume e la capacità con cui coglie i meccanismi che smontano una storia coniugale. Insomma, come finiscono i matrimoni, te lo racconto in una maniera meravigliosa che a 22 anni non riuscivo a capire. Insomma.
Ma la capacità di fruire delle opere d'arte in generale e della letteratura in particolare si fonda da una parte su quella che Eisenstein chiama l'immaginità, cioè tutto il patrimonio di letture, di conoscenze, di esperienze, di passioni, di amori, tutto di ciò che hai immaginato, di cose su cui hai fantasticato, tutto questo è l'immaginità. E in base al mutamento progressivo dell'immaginità tu riesci a leggere sempre in maniera più accurata e approfondita un libro, fruire di un'opera d'arte, perché vedi, senti, percepisci cose che prima
che non potevi vedere.
Assolutamente uh-huh. Percepire. Signori, domande? Dai, sveglia, è un laboratorio. Dai, laggiù in fondo, tu sei? Riccardo.
Ecco, non fare anche tu delle domande così difficili perché mi mandi in crisi.
Guarda, esatto, ti sta per venire un infarto.
Date delle citazioni clamorose.
No, era chiara e semplice. Volevo solo sapere se Filippo e Robert potevano essere considerati l'uno l'alter ego dell'altro, secondo il tuo parere.
Ma anche questo sta veramente al giudizio del lettore. Non c'è nulla di precostituito, non l'ho pensata così. Però se uno lo legge e la pensa così va benissimo. Okay. Cioè, quando uno pubblica, poi alla fine dei conti non deve più spiegare nulla. Cioè, c'era una frase bellissima di un critico, Cesare Garboli, che diceva, portando all'estremo, perché lui stava dalla parte del critico, ma diceva: scrivere è essere ciechi, leggere è inventare. che è un paradosso, ma mica tanto, e cioè ogni libro poi acquista valore, diverse sfumature a secondo, e interpretazioni completamente diverse l'una dall'altra a seconda di chi le legge.
Cioè, la domanda di Riccardo, però, non, la risposta non può essere sì.
Sì, può essere.
Però ha un senso, perché ho amato, mi sta venendo in mente Gozzano, le rose che non colsi è ciò che avrei voluto essere e non sono. Allora, non che Filippo abbia mai desiderato essere davvero Robert, fino in fondo.
Però gli avrebbe fatto comodo, però, su questo sì.
Esatto, allora è una sorta di riflesso nello specchio. Sai che mi sta venendo in mente? Il ritratto di Dorian Gray. Allora, nello specchio tu vedi l'immagine bellissima di chi? Di quello che lui poi in realtà non è. E il ritratto, piano piano, diventa brutto, finché ecco la morte, tutto si rovescia. E anche qua c'è un rovesciamento, sai, perché l'eroe che in apparenza è stato in quei 200 giorni Robert e poi ha continuato a essere nell'immaginazione di Filippo, in realtà era un non eroe, perché chi è il vero eroe è quello che accetta la vita, va avanti, benissimo, il figlio non è suo, non importa, lo amerò come fosse mio figlio, tutto sommato il centro mediano, il centrocampista funziona meglio della mezzala o della
punta. Per dirlo con una battuta, alla fine vince chi racconta la storia. Vince chi rimane, vince chi ricorda.
Appunto. E questo è sempre vero. Questo è sempre vero. Ragazzi?
No,
ultima domanda?
Ultima.
Dai, tu sei?
Jacopo. Prima hai parlato di tutte queste, come dire, suggestioni, citazioni. Per esempio, mi è piaciuta molto quella appunto su C'era una volta in America, sul fatto che non solo nel finale, ma anche la si può rivedere nel rapporto tra i personaggi, sì, eccetera. Volevo sapere se c'era anche una suggestione o una volontà anche di richiamarsi al romanzo di Julian Barnes, Il senso di una fine, che presenta delle, per quanto una storia sicuramente molto diversa, però uno schema di rapporti che ricorda il fatto che c'è l'amico che là è il, come dire, il modello irraggiungibile da un punto di vista intellettuale, mentre qui appunto può essere la bellezza, la ricchezza. Mm-hmm. Poi c'è il discorso della, come dire, il qualcosa di misterioso che è successo da un punto di vista sessuale, ma che non viene spiegato, e anche il fatto che quel personaggio, un personaggio che entra come un trionfatore, un vincitore, un modello, e poi in realtà si rivela quasi un perdente, perché non è capace poi in realtà di vivere quasi. Poi vabbè, nel tuo romanzo, non avendolo ancora letto,
Non hai bisogno di leggerlo, bravissimo. Comunque, hai fatto una bella citazione di un libro molto bello, e tra l'altro io uso sempre l'incipit di quel libro lì per raccontare che cosa significano i rapporti in una narrazione, e c'è la frase iniziale che dice: metti insieme due cose che prima non stavano insieme e il mondo è già cambiato, che è l'idea di scrivere e di inventare una storia mettendo insieme due aspetti, due persone, due situazioni completamente sconosciute fino a quel momento l'una all'altra. Per cui è una citazione che mi interessa più per questo, e poi hai fatto una ricostruzione anche tu bellissima che adesso spaccerò per mia, veramente bravo. Insomma, hai letto molto bene Barnes, devo dire. Ottima lettura. Beh, io ringrazio allora a questo punto.
No, un'altra domanda, perché no, stavo guardando che temevo
ragazzo.
Che fossero le 17.30, invece sono ancora le 17.21, quindi il tempo c'è.
Ma sei sempre...
Grazie.
Sì, perché mi è venuta, straniero.
Mi è venuto in mente un'altra analogia.
Poi vorrei anche una voce di una ragazza, una domanda, una ragazza la voglio, un'altra.
Una domanda fatua vogliamo però, perché anche questo sarà
non è una domanda.
Ha già il cerchio alla testa, dai.
Non è una domanda, è un'altra analogia che però è molto calzante, perché mi è venuta in mente l'opera teatrale di Fassbinder, Katzelmacher, che vuol dire il fabbricante di gattini. Che vorrebbe
dire... fatto bene a tradurlo.
Vorrebbe dire il fabbricante di gattini per dire il greco, il turco, quello che viene da dove fabbricano i gattini, quindi lo straniero per eccellenza. Questo turco che arriva in questa città nel dopoguerra, in Germania, è al più alto di tutti, bello, e fa innamorare tutti di sé. E innescando però così degli odi e delle reazioni a catena che poi portano alla morte, però questa volta all'uccisione, dello straniero, appunto.
Grazie, che questa è una bella citazione. Io conosco il cinema di Fassbinder, ma francamente il teatro, sì, Katzelbinder, non lo conosco.
Io ho visto lo spettacolo teatrale tratto dal film di Fassbinder, Il fabbricante di gattini, appunto.
Di gattini?
Sì, è Katzelmacher.
Non lo conosco.
Fabbricante di gattini.
Devo dire.
Una fanciulla, me la fa sentire la sua voce?
Eccola.
Eccola, tu sei?
Sono Martina.
Ciao Martina.
E volevo chiederti qual è l'esigenza che ti ha spinto a scrivere questo libro?
Ma io devo dire che molto spesso mi spinge il piacere di raccontare delle storie. Quando uno comincia a scrivere ha l'ansia, ha il bisogno di dimostrare al mondo qualcosa, di uscire dalle proprie frustrazioni esistenziali, chiamiamole disagi, come volete. E io penso che il vero scarto tra quando cominci a scrivere e quando diventi scrittore sia questo: tu all'inizio scrivi pensando di farti capire dagli altri, e diventi uno scrittore quando sei tu che vuoi capire gli altri, e esci da un meccanismo autoreferenziale, perché dopo un po' l'ego è noioso e ti viene la curiosità e la voglia di sperimentare e raccontare storie diverse. Per dire, io adesso dopo questo libro ho già scritto il successivo, ed è una storia di un bambino che passa l'unica estate della sua vita viaggiando per l'Italia con il padre che fa lo spallone, cioè quello che portava i soldi con la valigetta in Svizzera, nell'arco di un'estate, e non le rivedrà mai più. E sto scrivendo una storia in cui sono protagonisti cinque ragazzini di 14 anni, cioè la curiosità è la curiosità, che come diceva Nabokov è la forma estrema di insubordinazione. Perché per scrivere bisogna uscire dalle regole. Cioè, l'altro giorno, e chiudo su questo, ero con un ragazzo al corso che mi chiedeva: ma il presente si usa in questo modo, il passato? No ragazzi, voi dovete introiettare, imparare le regole, leggere, e poi dovete fottervene e dovete scrivere quello che sentite voi, se no è inutile farlo.
Però con un costante laborline, eh?
Ma no, è un lavoro continuo.
Bene.
Cioè, la scrittura è sempre riscrittura, è una cosa noiosissima, eh? Chiariamo anche questo. Cioè,
certo.
Comunque io vi ringrazio, voglio ringraziare la professoressa Nuvoli molto per la sua puntualità.
Quando
nella
mi
lettura.
Chiamano professoressa mi giro dall'altra parte e dico di chi stanno parlando.
E soprattutto un unico ringraziamento: mi avete fatto delle domande, mi avete dato del tu, e per me questa è la gioia della giornata. Grazie.
Ciao, grazie a te Sebastiano. Ci vediamo mercoledì? Ragazzi, mi raccomando, comunicazione. Mercoledì siate puntuali alle 4, per proprio